Voci del Grigioni Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini, ben ritrovati all'ascolto con Roberto Scolla per questa ultima edizione dell'anno delle Voci del Grigione Italiano, un'edizione che tradizionalmente ospita un personaggio importante per il Grigioni o per il Grigione Italiano. In questo caso, Roberto, il personaggio collima con l'importanza cantonale e il fatto che è importante per il Grigione Italiano.
Assolutamente sì, si tratta di Claudio Lardi, che non dimentichiamolo, è stato per 3 volte presidente del governo, è stato 12 anni in quel governo, direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, e questa sera è di nuovo qui nostro ospite. Buonasera Claudio Lardi.
Buonasera a voi, buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Vi ringrazio in primo luogo per la definizione di importante. Non è che la condivido, comunque grazie lo stesso.
Diciamolo, Alessandro, è comunque importante perché è stato l'ultimo consigliere di Stato del Grigioni Italiano.
Certo, effettivamente Claudio Lardi è un po' scomparso dagli schermi, anche se diciamo nel recente passato, e lo vedremo questa sera, è tornato alla ribalta. Ecco, cosa ha fatto Claudio Lardi in questi 10 anni?
Ho vissuto tranquillamente cercando di tenermi fuori dalla mischia, perché la cosa più penibile è quando chi non è più in carica si mischia e critica pubblicamente quello che fanno gli altri.
Un po' come i consiglieri federali, insomma, è la stessa dinamica.
Beh sì, poi probabilmente chi ha avuto questa carica pensa di essere molto importante, ed è stato per me importante imparare il fatto che se non hai più questa carica non è che sei molto. Vi faccio un esempio. L'ultimo anno come presidente del governo ho ricevuto 483 inviti e li ho notati tutti perché sapevo cosa succedeva poi l'anno successivo, dove mi sono arrivati 12 inviti. Questo per dire che la gente, le istituzioni, giustamente non invitavano Claudio Lardi, ma invitavano il consigliere di Stato o il presidente del governo. È una bella cosa questa democrazia.
Claudio Lardi, a proposito di governo, lei l'ha citato dal suo ultimo anno, ma con i suoi colleghi di governo di quei 12 anni, vi sentite ancora, avete ancora dei contatti, oppure anche lì si è tutto sfilacciato e ognuno vive una vita più o meno tranquilla? Vabbè, c'è chi è andato in Consiglio federale, lo sappiamo, ma altri si sono dati per dispersi, diciamo così.
No, abbiamo ancora dei contatti. Difatti c'è un incontro ufficiale dove chi è in carica invita i predecessori, e questo ha luogo in novembre, l'abbiamo già dietro di noi, e ogni anno questo ha luogo. Poi ci incontriamo più o meno una volta al mese con un gruppetto sostenuto di predecessori, parlo anche di coloro che c'erano prima di noi, per un pranzo dove logicamente si parla di politica e si tagliano stracci addosso a chi ha questi compiti ora. Comunque rimane sempre tra di noi. In più, in questi 12 anni ho avuto delle amicizie anche forti che continuano, penso qui a Stefan Engler, Martin Schmidt, ma anche tutti gli altri. È bello quando ci sentiamo, però non ci si sente solo così, deve esserci un motivo.
Ecco, e noi naturalmente vorremmo essere presenti, come si dice, vorremmo essere la classica mosca quando, come diceva Claudio Lardi, si tagliano i panni addosso ai politici attualmente in carica. Penso che ne saltino fuori di cose divertenti.
Vorrei chiedere se ha sempre condiviso le scelte che il rappresentante PS in questi 10 anni, o se ogni tanto ha dovuto mordersi la lingua.
Allora, devo dire che è stato abbastanza difficile il fatto che Martin Jäger abbia rilevato il mio dipartimento, e questo mi ha portato ogni tanto a essere magari più critico di quanto fosse necessario, perché se qualcuno fa le cose in modo differente non sempre ha le simpatie di chi c'era prima. Però per quanto riguarda Peter Paier, devo dire che fa un lavoro assolutamente magnifico, non solo per il PS ma anche per tutta la popolazione dei Grigioni. È per me più facile dire questo perché non ha il dipartimento che avevo io.
Claudio Lardi, dei consiglieri di Stato in, tra virgolette, pensione, si dice che sono accumulatore di consigli di amministrazione. Ecco, lei so che è nella Repower, cos'altro fa?
Sono presidente del consiglio scolastico della scuola infermieristica qui di Coira e altro non mi viene in mente al momento. Insomma, le solite cose che fanno quelli come io, per dire, sono presidente dal 2011 della Caritas. Sono stato anche segretario e cassiere del Partito Socialista Valposchiavo per 8 anni. Queste cose qua non si può dire no, anzi si fanno anche con piacere.
E con piacere, o forse perché si annoiava, ha deciso di accettare l'incarico di fare il commissario straordinario plenipotenziario, perché c'ha tutti i poteri lei in mano, giù a Roveredo, da quello che si annoiava in questo periodo.
Ma no, il fatto è che quando il governo chiede si deve dire di sì. E poi mi intrigava l'idea di imparare qualcosa anche su quello che deve venire fatto a livello comunale. Probabilmente ho sottovalutato questo incarico, perché alla fin fine non è una cosa solamente rappresentativa, ma è del lavoro. E torno a dire, non l'ho fatto per noia, ma perché il governo me l'ha chiesto.
Non mi vorrà mica dire che è più difficile fare il commissario governativo a Roveredo che non il consigliere di Stato.
Sono due cose differenti, però è più facile essere consigliere governativo perché hai tantissima gente che lavora per te. Vale a dire, uno deve scrivere qualcosa, si dice mi puoi fare una proposta più o meno in questo senso, oppure c'è da redare qualsiasi cosa, c'è gente che ha voglia ed è anche incaricata a fare questo. Invece a livello comunale è tutto molto più diretto, anche il contatto con la popolazione, e devo dire che non ci sono filtri. Lì a Roveredo, ma anche più o meno nella Mesolcina, ti dicono chiaramente cosa pensano di te o anche di quello che fa il municipio.
È finalmente stato accettato o viene sempre visto come un balivo che scende da Coira?
Non credo si pensi a un balivo quando si pensa a quello che faccio a Roveredo. Sono più o meno un mediatore. Ogni tanto capita che devo dire anche la mia. Va però messo in rilievo che i 5 municipali continuano a essere loro responsabili. Io ho una responsabilità come sindaco ad interim, come incaricato per l'amministrazione, però le decisioni, se ci sono tutti, che non è sempre così, vengono prese da questi 5. Se manca qualcuno, come è successo per via di dimissioni, eccetera, voto io per lui. Se ne mancano 2, ho 2 voti. È una cosa interessante, per me anche un po' anomala, ma va bene, funziona così. E se posso aggiungere qualcosa, mi piace. Mi piace quando sono con loro, mi piace quando penso a quello che dovrà essere fatto. E mi piace anche che Roveredo abbia fatto dei grandi passi avanti.
Eppure avrebbe voluto lasciare l'incarico prima. Questo perché era un bene per Roveredo o perché, insomma, è un impegno gravoso?
È stato fatto il nuovo statuto e io avevo l'idea di dire, già che ci siamo, accorciamo la legislatura di un anno, di modo che già quest'anno si avrebbe potuto votare chi nel 2022 con il nuovo statuto avrebbe guidato Roveredo. Un'idea mia che è stata bocciata. Non sono sicuro che avessi ragione. Forse è un bene che continui ancora per questo anno, dove dovranno essere rimesse in sesto tutte le altre regolamentazioni a livello di municipio, ma anche a livello del comune. E mi rallegro di continuare, devo dire. A questo punto ammetto che forse sarebbe stato troppo presto o forse troppo facile smettere a fine 2021.
Le piace perché il municipio è molto più concreto di quanto non lo sia un consiglio di Stato?
Mi piace perché, confrontando le due cose, i due incarichi, a Roveredo non si sa mai cosa succede. Ogni tanto ci sono delle sedute dove dei temi che mi sembrano anche difficili passano senza problemi e magari per altre cose che non consideravo importantissime alla fine c'è una discussione anche politica oppure una discussione fra le forze politiche per partito preso, non sulla questione sulla quale si dovrebbe dibattere.
In una intervista che abbiamo realizzato quest'anno, lei mi disse: non è che Roveredo sono litigiosi perché è il loro carattere, è per eccesso di passione per la politica. Ne è ancora convinto?
Sì, però per precisare, probabilmente il problema è dato dal fatto che le persone non sono in carica per volere popolare, ma sono in carica perché il loro gruppo ha avuto 2 seggi o 3 seggi o 1 seggio. Allora chi è in carica è anche responsabile verso il proprio gruppo, cioè deve portare avanti le decisioni anche del proprio gruppo. Questo ogni tanto è anche un po' noioso, perché non si sa che ideologia ci sia dietro al gruppo. È un'ideologia di persone, di un gruppo di persone. Cioè, io sono socialista, nella mia borsa ci sono tutte le idee dei socialisti, quando non so se si può dire sì o no, penso: ma da che parte vengo io? Invece a Roveredo ci sono dei gruppi eterogenei, nati magari attorno dei personaggi o attorno delle idee concrete per il futuro, e lì non hanno una ideologia per partito preso, ma questa ideologia viene di volta in volta creata. È un peccato, e cambierà questo, penso, con le elezioni grazie al nuovo statuto.
È meglio per un esecutivo avere un maggioritario.
Assolutamente, perché chi fa più voti rappresenterà la popolazione in municipio. Invece, come adesso, abbiamo avuto diverse persone che hanno lasciato. Lì non è che ci sia una lista e poi viene questo, poi viene quello. No, chiunque può essere eletto in municipio, ma non dal popolo, ma dal gruppo che a suo tempo aveva ricevuto questi 2 seggi. Non mi sembra sia una cosa molto trasparente, ma così è, e adesso cambierà.
Nonostante tutto, da quando lei è a Roveredo si sono portati avanti dei progetti molto concreti. Penso ad esempio all'ampliamento delle scuole in riva, della realizzazione del centro medico, da ultimo la pista ciclabile Grono-San Vittore. Quindi, tutto sommato, lei è riuscito nell'intento di chiamare i municipali al loro dovere.
Non è merito mio, cioè questi progetti c'erano già da tanto tempo. Con il centro medico non ho niente a che fare, e neanche con la pista ciclabile, che insomma era una cosa che si doveva fare. Forse un mio contributo è stato dato allo statuto, e lì ricordo che già la consigliera nazionale Giacometti aveva iniziato questo lavoro. Con Toschini, che è l'avvocato del comune, si è riusciti a spingere avanti questo progetto anche grazie al lavoro della commissione preposta al consiglio comunale. È andata bene, diciamo, però non è che abbia avuto un grande ruolo. Forse cercando di spingere un po', ma non di più.
Claudio Lardi, io ricordo quando era in Consiglio di Stato alcune discussioni, chiacchierate che abbiamo fatto. Lei ha sempre detto: se un giorno ci saranno delle fusioni ancora più portate all'estremo nel Canton Grigioni, ci saranno 3 comuni, il comune Grigioni, il comune Poschiavo e il comune Brusio. Cosa ne pensa della fusione? A che punto è la fusione nella Bassa Mesolcina, magari come con capoluogo, insomma, centrata su Roveredo?
Io penso che per la Bassa Mesolcina non sarebbe male se ci fosse una fusione, però deve volerla la popolazione, e si dovranno poi risolvere dei problemi anche di carattere finanziario con San Vittore, che è molto ricco, e con altri comuni che magari sono un po' restii a partecipare. Però una popolazione così limitata, Roveredo è abbastanza grande con 2.500 persone, mi sembra sia una cosa da fare. Però forse nei primi mesi del 2022 potrò dedicarmi un po' anche a questo, per il momento non è la prima priorità.
Sempre su Roveredo, ma anche sulla Bassa Mesolcina, sono dei comuni fortemente, lei ne ha accennato anche prima, caratterizzati da politici, dalla presenza di personalità più o meno forti, più o meno incisive, ogni tanto si direbbe più o meno invasive. Secondo lei si sta superando questa personificazione della politica e della discussione politica soprattutto?
Mi piacerebbe dire sì, ma devo rispondere no, non mi sembra, perché arrivano pressioni da tutte le parti e anche da gente che non abita a Rovereto, però si interessa a Rovereto, anche da personaggi che hanno avuto tutte le cariche possibili e immaginabili a Rovereto e negli altri comuni. Vedremo se con il nuovo statuto ci sarà un miglioramento.
Claudio Lardi, in prospettiva, dopo la fine del mandato a Rovereto, si ritirerà definitivamente dalla politica o ha già in mente qualche cosa?
Mai dire mai, però a 67 anni sarà poi il momento di calmarmi giù un po'. Fra l'altro, questi incarichi politici e anche professionali andranno a finire, perché c'è questo corporate governance che dopo 12 anni più o meno uno deve lasciare. Penso che andrò molto di più a Poschiavo, dove probabilmente in breve tempo avrò un nuovo appartamento, che sono molto contento. È più o meno in zona dove io sono cresciuto, cioè vicino al fiume, e sarà poi un ritorno anche un po' a casa. Rimarrò domiciliato a Coira, ma probabilmente un giorno o due in settimana andrò a Poschiavo, visto che avrò anche molto più tempo.
Facendo una battuta, si potrebbe dire che dopo che ha fatto il sindaco pro tempore di Rovereto può fare tranquillamente il podestà di Poschiavo tra qualche tempo, insomma.
Guardi, a Poschiavo io ho candidato per tutto. A suo tempo per consiglio comunale, giunta comunale, tutti i tribunali possibili e immaginabili, non ho mai avuto un minimo di possibilità di essere eletto. A Coira, la prima volta che ho candidato come gran consigliere, puff, sono entrato, malgrado fossi ancora domiciliato a Poschiavo. Un mio amico ha trovato la soluzione, perché era così. Dice, perché a Coira non ti conoscono.
Invece noi sappiamo, Alessandro, che Claudio Lardi conosce bene la politica cantonale, quindi non possiamo che fargli qualche domanda in prospettiva. Vuole fare un pronostico sul prossimo Consiglio di Stato?
Fermo restante che il socialista che fa un grande lavoro rimarrà. Fermo restando che anche il signor Caduff sicuramente avrà una bella elezione. Stessa cosa che penso e spero anche per Parolini. Per i due altri posti si vedrà. Non escludo che anche l'UDC possa entrare in governo. E poi mi sembra anche chiaro che i liberali dovranno avere un posto in governo.
Quindi resterebbe fuori la donna, in pratica.
Adesso che me lo dice me ne spiaccio. D'altronde, che devo fare? Non mi sembra giusto, se uno è in carica, non eleggerlo più. Mi sembra che l'UDC è da un po' che scalpita e aveva già avuto due consiglieri in governo. Adesso non lo so. Io so che anche la signora di Ilanz è una buonissima candidata e anche molto preparata. Insomma, decida il popolo.
Ecco, quello che sarà particolare, dovesse venire eletta la rappresentante dell'Alleanza del Centro, la signora Meissen, dopo Evelyn Wittmer-Schlumpf, dopo Barbara Nomsteiner, toccherebbe a una ex pipidina, mettiamola così, del PPD. Quando quelli che si fanno forti e si battono per le parità di genere per le donne sono i socialisti, non le rimane un po' di amaro in bocca, Claudio Lardi?
Ci devo pensare molto per trovare questo amaro. Io penso che Peter Paier faccia un gran bel lavoro. Se avessero candidato con due, anche con una donna, avrei sicuramente dato il voto anche a questa donna, però non si può ridurre tutto al fatto del sesso. E sicuramente in un futuro non sarà più pensabile, penso adesso in 10, 15, 20 anni, pensabile di avere un governo con soli uomini.
Sul Gran Consiglio lei era stato favorevole al cambiamento dal maggioritario a questo nuovo proporzionale con questa nuova formula, che complica un pochino anche la vita dei partiti comunque, perché trovare 120 candidati tutti i partiti non è cosa facile.
Così è, però era l'ultimo Parlamento che veniva eletto con il maggioritario, mi sembra sia una cosa giusta e buona che è stata fatta. E da quando io mi ricordo di essere in politica sempre si lottava per questo, dunque è stata una vittoria, dico adesso, dei giovani socialisti coadiuvati dai Verdi. E proprio socialisti e Verdi faranno una lista comune e troveranno questi 120 personaggi che entreranno o che candideranno per il Gran Consiglio.
Roberto, siamo in chiusura in questa serata molto particolare. Claudio Lardi, beh, a questo punto le auguriamo uno splendido 2022 e lei invece può porgere gli auguri agli ascoltatori.
Auguri per questo 2022, specialmente auguri di tanta salute con molta serenità.
Da Roberto Scolla e da Alessandro Tini, auguri anche da parte nostra. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, ma torniamo settimana prossima. Buona festa.
E all'anno prossimo. Tanti auguri.
Ottant'anni di Voci del Grigione Italiano.